Pagine e fogli.
Antologia cristiana di ogni tempo
presenta
Piccola storia del pensiero cristiano.
Dagli albori alla vigilia del terzo millennio.
Testo e ricerche Laura De Luca. Voce narrante e regia Mara Miceli.
Nel 400, per la cristianità, sono le crociate a fare ancora notizia, ma non se ne fanno più. Anche se i turchi hanno conquistato le loro prime basi in Europa, minacciando quanto resta dell'impero di Bisanzio. Si è intanto fatta strada l'idea che più che vincere, sia meglio convincere, ed è questo il senso delle grandi predicazioni. Ecco la voce di Bernardino di Siena, femminista, Ante Litteram, celebra l'apologia della Massaia.
Vedrai che per quattro ragioni il marito dia amare la donna sua. Prima, per la naturale dilezione. Seconda, nell'avversità consolazione. Terza, da parenti separazione. Quarta, a spirituale dilettazione. Tolle la prima, che è naturale dilezione. Noi abbiamo naturalmente che noi ci dobbiamo amare insieme l'uno l'altro, e questo viene da Dio. E ci è aggiunto fra il marito e la donna poi il comandamento che il marito debbi amare la donna sua. Va cerca Paolo ad Efesios, capitolo 5, dove dice così: «Qui sua mux orem diligit, se ipsum diligit. Colui che ama la sua moglie, ama se medesimo. O come? Non t'ho già detto io che ella fu fatta della sua carne propria per mano di Dio? E vedi che Dio non la volse fare né del capo né dal piede, ma del corpo. Misterio ci fu adoperato, se tu ora guardi bene, però che non die essere né maggiore né minore, ma uguale all'uomo, e non sia niuno che dica contra questo. Impero che dicendo contro, egli parlerà contra Dio. E ci niuno sodomito che gli dispiace e dice che la donna non è da tanto quanto l'uomo? Ora intende quello che è scritto per bocca di Matteo: sunt eunuchi, qui se ipsus castraverunt propter regnum celorum. Noi parleremo qui dei sodomiti maledetti, i quali sono tanto accecati in questa loro malizia che sia bella la donna quanto è possibile, che a lui li puta e li dispiace, né mai si vorrà inchinare alla bellezza sua. Non piace così a Dio, no. Egli ha fatta la donna e l'uomo perché s'amino insieme. E lì sono già stati degli eunuchi, i quali si sono fatti castrare per avere il regno del cielo, dice Dio. E poi soggiunse: non omnes capiunt hoc verbum. Ognuno non intese queste parole. E così dico io, ognuno non l'intende. Avetemi voi inteso, donne? Che alla barba di tutti i sodomiti io voglio tenere con le donne, e dico che la donna è più pulita e preziosa nella carne sua che non è l'uomo. E dico che se egli tiene il contrario, egli mente per la gola, e tolgolo a provare. Vuolo vedere? Ma dimmi, l'uomo non fu egli creato da Dio di fango? Sì. O donne, la ragione in mezzo, e la donna fu fatta di carne e d'ossa, sicché ella fu fatta di più preziosa cosa che tu. No, tu ne puoi vedere l'esempio tutto di come la donna è più pulita e più netta che tu non sei tu. Lavisi l'uomo e la donna il meglio che sanno o possono, e poi che so così lavati, ognuno pigli dell'acqua chiara e rilavinsi. E poi mira la lavatura dell'uno e dell'altra, quale più salvava, e vedrai che quella dell'uomo è più brutta assai che quella della donna. La ragione: lava un poco di fango e mira che acqua ne escirà, e vedrai come sarà brutta. Lava una costola con la carne e sarà un poco salava, ma non sarà però brutta come quella del fango. Meglio un'altra ragione: se tu lavi un mattone non cotto, sempre farai broda. Se tu lavarai un osso, non farai così. Simile dell'uomo e della donna. che l'uomo è di fango e la donna è di carne e d'ossa nella prima natura loro. E che questo sia vero, l'uomo che è di fango sta più quieto che la donna che è d'ossa. L'ossa sempre bussano. Oh donna, ah, che vergogna è egli la vostra, che la mattina, mentre che io dico la messa, voi fate un rumore tale che bene mi pare udire un monte d'ossa, tanto gridate. L'una dice Giovanna, l'altra chiama Caterina, l'altra Francesca. Oh, la bella devozione che voi avete a udire la messa! Quanto che a me mi pare una confusione, senza niuna devozione e riverenzia. Non considerate voi che qui ne si celebra il glorioso corpo di Cristo, figliuol di Dio, per la salute vostra? Che dovreste stare per modo che niuna non facesse un zitto. Viene Madonna Pigara e vuol sedere innanzi a Madonna Sollecita. Non fate più così. Chi prima giogne, prima macini. Come voi giognete, ponetevi a sedere e non ce ne lasciate entrare niuna innanzi a voi. Ora, a casa. Tu hai veduto naturale direzione. La seconda, dico, che è nelle avversità consolazione. Avendo Iddio fatto l'uomo, disse «Facciamus auditorium similem sibi». Non è buono che l'uomo sia solo. Facciamogli un auditorio, simile a lui. E però fece Eva, come t'ho detto. Ma che diremo se egli alla donna e anco casca nel peccato? Oh, quanto fa peggio che se non l'avesse. Impero che egli fa danno a sé e anco ad altrui. Vedi tu colui che tiene la femmina e alla donna? Oh, egli è un coltello nel cuore della sua donna ogni volta che ella la vede e quando la sente ricordare tutta si turba. Io ti dico che la donna die essere aiutata dall'uomo. Manco di essere la donna auditorio dell'uomo. E tu, donna, sei tenuta, se il tuo marito è caduto in peccato, di aiutarlo a rilevare e non aiutarlo a ruinare. E se tu l'aiterai a trarlo fuori della miseria e del peccato, oh, tu acquisterai quanto merito da Dio e andrà bene la cosa. E simile tu, marito, anco debbi aiutare la tua donna non a rompere il collo, ma a trarla del peccato. Che vecco voi, donne, tanto essere trascorse nella vanità, che mi pare una confusione con vostre code e civette, più che io vi vedesse mai, e in molte altre vanità.
Nell'anno 1414 il Concilio di Costanza afferma la superiorità del Concilio sul Papa e mette fine al grande scisma d'Occidente. È di questi anni turbolenti la composizione nelle Fiandre dell'Imitazione di Cristo, attribuita a Tommaso da Kempis.
Ti benedico, o Padre Celeste, Padre del mio Signore Gesù Cristo, perché ti sei degnato di ricordarti della mia miseria. Ti ringrazio, o Padre delle misericordie, Dio di ogni consolazione, che con il tuo conforto talora mi ritempri, quantunque io ne sia totalmente indegno. In ogni momento ti benedico e do gloria a te, con l'unigenito tuo Figlio e con lo Spirito Santo Paraclito, per tutti i secoli. Oh mio Signore, che sei santo e mi ami, come esulteranno tutte le mie viscere quando verrai nel mio cuore. In te la mia gloria, la gioia del mio cuore, la mia speranza e il mio rifugio nel giorno della tribolazione. Poiché però il mio amore per te è ancora fiacco e deboli sono le mie forze, ho bisogno del tuo aiuto e del tuo conforto. Vieni a me dunque, il più spesso, e istruiscimi nella via della santità. Liberami dalle passioni malvagie e risana il mio cuore da tutti gli affetti sregolati, così che interiormente risanato e del tutto purificato, io diventi pronto nell'amarti, forte nel patire, fermo nel perseverare. Grande cosa è l'amore, un bene grande veramente, un bene che, solo, rende leggera ogni cosa pesante e sopporta tranquillamente ogni cosa difficile. Porta il peso senza fatica e rende dolce e gustosa ogni cosa amara. Il nobile amore di Gesù spinge ad operare grandi cose e suscita desideri di sempre maggiore perfezione. L'amore aspira a salire in alto senza essere trattenuto da alcunché di terreno. Esige di essere libero e staccato da ogni affetto umano, cosicché non abbia ostacoli a scrutare nell'intimo, non subisca impacci per interessi temporali, non sia sopraffatto da alcuna difficoltà. Niente è più dolce dell'amore. Niente è più forte, più alto o più grande. Niente, né in cielo né in terra, è più colmo di gioia, più completo o più buono. Perché l'amore nasce da Dio e soltanto in Dio, al di sopra di tutte le cose create, può trovare riposo. Chi ama vola, corre lietamente, è libero e non trattenuto da nulla, dà ogni cosa per il tutto e ha il tutto in ogni cosa, perché trova la sua pace in quell'uno supremo dal quale discende e proviene tutto ciò che è buono. Non guarda a ciò che gli viene donato, ma al di là dei doni, guarda a colui che dona. Spesso l'amore non conosce misura, in un fervore che oltrepassa ogni confine. L'amore non sente gravezza, non tiene conto della fatica, anela a più di quanto non possa raggiungere, non adduce a scusa la sua insufficienza, perché ritiene che ogni cosa gli sia possibile e facile. Colui che ama può fare ogni cosa e molte cose compie e manda ad effetto, mentre colui che non ama viene meno e cade. L'amore vigila, anche nel sonno non s'abbandona. Affaticato non è prostrato, legato non si lascia costringere, atterrito non si turba e rompe verso l'alto e procede sicuro come fiamma viva, come fiaccola ardente. Questo mio grido l'intende appieno colui che possiede amore. Un grande grido agli orecchi di Dio è lo slancio stesso ardente dell'anima, che esclama: Dio mio, mio amore, tu sei interamente mio e io sono interamente tua. Accrescimi nell'amore, affinché io impari a gustare nell'intimo quanto l'amore è soave. Impari a sciogliermi nell'amore e ad immergermi in esso. Che io sia tutto preso dall'amore, che mi elevi sopra me stesso in estasi appassionata, che io canti il canto dell'amore e che mi innalzi con te, o mio diletto. Venga meno nel lodarti l'anima mia nella gioia dell'amore, che io ti ami più che me stesso e me stesso soltanto per te, che in te io ami tutti coloro che ti amano veramente, come comanda la legge dell'amore, luce che da te proviene.
Nel 1431, il 30 maggio, Giovanna d'Arco muore sul rogo. Andrea Billar racconta le sue vicende in un famoso testo.
Il vescovo di Beauvais, Pierre Cochon, esige che Giovanna risponda sulle rivelazioni fatte al re. Essa ribatte: «Voi dite che siete mio giudice. Non so se lo siate, ma state attento a non giudicarmi male, perché vi porreste in un gran pericolo. E io ve ne avverto, perché se nostro Signore vi castigherà, io ho fatto il mio dovere dicendovelo». La minacciano di condanna, ed essa risponde: «Tutto il clero di Rouen e di Parigi non saprebbe condannarmi, se non ne ha il diritto. Io vengo da parte di Dio e non ho nulla da fare qui. Rimandatemi a Dio da cui vengo. Le ven chiesto che cosa vi ha detto la vostra voce a proposito delle domande che vi vengono rivolte. Giovanna risponde: mi ha detto, rispondi coraggiosamente. Dio ti aiuterà. Quando la voce venne da me, vi era molta luce da ogni parte, come è naturale. Io so che il mio re conquisterà il regno di Francia. Lo so così bene come so che voi siete là, davanti a me, nel vostro tribunale. Io sarei morta se non fosse quella rivelazione che mi riconforta ogni giorno. Il giudice insiste. Le voci non vi hanno chiamata figlia di Dio, figlia dal grande cuore? Giovanna, prima che l'assedio di Orléans fosse tolto, e poi ogni giorno le voci mi hanno chiamata, e mi chiamano Giovanna la Vergine, Jeanne la Pucelle, figlia di Dio. Voi credete di non poter più commettere peccato mortale?
Non so nulla. Mi attengo in tutto a Nostro Signore.
Voi non sarete sepolta in terra benedetta.
Se il corpo muore in prigione, io mi aspetto che lo facciate porre in terra benedetta. Se non lo farete, mi affido a Nostro Signore.
Quelli del vostro partito credono che voi siate inviata da Dio?
Non lo so se lo credano e mi affido al loro cuore, ma anche se non lo credono, sono proprio inviata da Dio.
Ai giudici che le rifiutano di ascoltare la messa, Giovanna risponde: «Se voi, miei giudici, mi rifiutate di ascoltare la messa, è in potere di Nostro Signore di farmela ascoltare quando gli piacerà, senza di voi». Giovanna si rifiuta di riprendere le vesti femminili e si rifiuta ostinatamente di compiere gli altri servizi propri di una donna.
«Ho rifiutato e rifiuto ancora. Quanto agli altri lavori donneschi, vi sono ben altre donne che li possono compiere».
Le chiedono: «Come osate dire che tutto ciò che avete fatto l'avete fatto per consiglio di Nostro Signore?» Risponde:
«Dove è scritto tutto ciò che io ho fatto, si deve dire tutto ciò che di bene io ho fatto».
«In qual modo chiedete voi al Signore?»
«Io domando a Dio e alla Madonna che mi invino consiglio e conforto, ed allora essi me li mandano».
«Con quali parole li domandate?»
«Dolcissimo Dio, in onore della vostra santa passione, io vi domando, se voi mi amate, che mi riveliate ciò che io debbo rispondere a questa gente di chiesa».
I giudici le impongono di voler correggere ed emendare i propri atti, le proprie parole e la propria persona, abbandonando gli abiti maschili che essa indossava, seguendo la deliberazione di gente esperta in fatto di religione, di diritto canonico e civile.
Giovanna risponde semplicemente: «Mi affido al mio giudice, che è il re del cielo e della terra».
I giudici vogliono convincerla di stregoneria e di satanismo. Le chiedono, fra l'altro: «Avevate l'abitudine di porre nelle vostre lettere il nome di Gesù e Maria seguite da una croce?»
«A volte li mettevo, a volte no».
«A che cosa servivano quel segno e quei nomi?»
«Gli scrivani che scrivevano le mie lettere vi mettevano la croce, e alcuni dicevano che conveniva mettere quei due nomi».
«E qual era il significato di quella figurazione di Dio che recava il mondo e di quei due angeli?»
«Santa Caterina e Santa Margherita mi dissero di prendere uno stendardo, di portarlo arditamente e di farvi dipingere il re del cielo. Quanto al significato di tale pittura, non ne so altro».
«Voi avete detto a volte che gli stendardi simili al vostro recavano fortuna».
«Ho ben detto a volte ai miei: gettatevi arditamente in mezzo agli inglesi, e mi gettavo io pure».
«Avete voi domandato alle vostre sante se per merito del vostro stendardo avreste vinto tutte le battaglie?»
«Esse mi dicevano: prendilo coraggiosamente e Dio ti aiuterà».
«Chi era di maggior aiuto, voi per lo stendardo o lo stendardo per voi?»
«La vittoria dello stendardo o la mia vittoria è tutt'uno per Nostro Signore».
«La speranza della vittoria era fondata sullo stendardo o su voi stessa?»
«Era fondata su Nostro Signore e su nessun altro».
«Che cosa stava scritto sul vostro anello?»
«Vi erano, mi sembra, le parole Gesù Maria».
«Avete guarito qualcuno con il vostro anello?»
«Non ho mai guarito nessuno con il mio anello».
«Perché guardavate volentieri quell'anello quando prendevate parte a qualche azione o combattimento?»
«Era per compiacimento e in onore di mio padre e di mia madre, e perché con quell'anello al dito ho toccato Santa Caterina, che mi appariva chiaramente».
«In qual parte del corpo avete toccato Santa Caterina?»
«Non vi dirò altro».
«Avete voi baciato o abbracciato Santa Caterina e Santa Margherita?»
«Le ho abbracciate tutte e due».
«Abbracciandole non sentivate calore o altra cosa?»
«Non potevo abbracciarle senza sentirle e toccarle».
I giudici insistono per conoscere che cosa le diceva la voce.
Due o tre volte per settimana la voce mi diceva: «Parti, vai in Francia, lo devi!» E io non potevo più rimanere dov'ero. E la voce mi diceva che avrei fatto togliere l'assedio di Orléans. E allora risposi che era una povera ragazza che non sapeva né montare a cavallo né far la guerra. Il grande argomento politico, la lotta contro gli inglesi, è pure affrontato dai giudici che accusano Giovanna di avere predetto la rovina di quelli e di non avere predicato la pacificazione. Prima che passino 7 anni, gli inglesi perderanno assai più di quanto non sia toccato loro davanti a Orléans, e poi perderanno tutto in Francia. La pace che occorre con gli inglesi è che ritornino nel loro paese, in Inghilterra. In qual modo avreste liberato il duca di Orléans? Avrei fatto prigionieri un certo numero di inglesi da questa parte del mare per riaverlo, e se non ne avessi presi a sufficienza di qua, avrei attraversato il mare per andare a domandarlo con la forza in Inghilterra. Sapete se Santa Caterina e Santa Margherita odiassero gli inglesi? Esse amano ciò che Dio ama e odiano ciò che Dio odia. Dio odia gli inglesi? Dell'amore e dell'odio che Dio ha per gli inglesi e ciò che egli fa delle loro anime io non so nulla. So però che saranno cacciati di Francia, salvo quelli che vi morranno. Il lungo e estenuante processo si concluse con la biura di Giovanna, sottoscritta sul palco, abiura che essa stessa aveva predetta il 28 maggio 1431. Dio mi ha fatto sapere per mezzo di Santa Caterina e di Santa Margherita la sua grande pietà per il tradimento, che ho consentito, facendo abiura e revocazione per aver salva la vita. Il giovedì precedente le mie voci mi avevano detto che avrei fatto ciò che feci in quei giorni. Inoltre le mie voci mi dissero, mentre ero sul palco, di rispondere arditamente a quel predicatore, che era un falso predicatore, e che aveva affermato molte cose che io non avevo fatto. Le mie voci mi hanno detto, dopo giovedì, che io avevo commesso una gran cattiva azione, confessando di non aver agito bene facendo ciò che avevo fatto. Patetica fine di una martire combattuta fra la propria fede e la sottomissione a coloro che di quella fede erano pure i legittimi rappresentanti.
Nel 400 la riflessione cristiana è spesso affidata anche ad anonimi cantastorie che si rifanno alle grandi creazioni fantastiche dei poemi d'avventura. Nello spirito degli umili e dei poveri si diffondono così varie e proprie vulgate sulle vite dei santi di Gesù o sui miracoli della Vergine. Di questo tono è anche una delle maggiori opere mistiche del Medioevo germanico, il Liber Spiritualis, più conosciuto come Teologia Germanica. Vani i tentativi di scoprirne il vero autore, passato alla storia come l'anonimo di Francoforte.
Il Cristo ha detto: colui che non crede, sia che non lo voglia, sia che non lo possa, sarà dannato. Ed è veramente così, perché l'uomo, così come appare in questo basso mondo, non ha conoscenza alcuna e non può acquistarne a meno di cominciare col credere. Colui che vuole dapprima sapere e poi credere non arriverà mai alla vera conoscenza. Ma non si tratta qui degli articoli della fede cristiana, perché ognuno vi crede. Voglio dire, ogni cristiano, il peccatore e il giusto, i buoni e i cattivi, bisogna credervi, e senza che nessuna conoscenza ne possa mai derivare. Io intendo invece ciò che si riferisce alla realtà. Le cose che sono suscettibili di essere conosciute e apprese, non dobbiamo crederle ancor prima di averle conosciute e apprese, altrimenti non arriveremo mai ad una vera conoscenza. Il Cristo intende parlare della fede. Si è affermato: l'inferno è lastricato di volontà. Nulla di più vero, perché in generale esso consiste solo in ciò, e se non vi fossero volontà non vi sarebbe inferno. Quando si dice che Lucifero è caduto dal cielo e si è rivoltato contro Dio, ciò significa semplicemente che egli ha voluto avere una propria volontà e non ha voluto più essere d'accordo con la eterna volontà. Parimenti per Adamo in paradiso. Che cos'è il paradiso? Il paradiso è tutto ciò che esiste qua giù. Tutto ciò che esiste qua giù è buono e gradito a Dio e perciò lo si chiama paradiso. Si dice anche che il paradiso è un viale o un borgo del regno celeste. Parimenti, tutto ciò che vi è qua giù è un primo gradino dell'eterno e dell'eternità. Le creature sono l'indicazione e la via per giungere a Dio e all'eternità. E tutto ciò che esiste in questo paradiso ci è liberamente concesso, salvo un albero e il suo frutto? Eccone il significato. Nulla di ciò che vi è qua giù è proibito. Non vi si trova nulla di contrario a Dio se non la nostra volontà, che fa sì che si voglia in modo diverso dall'unica eterna volontà di Dio. Cerchiamo di capire bene ciò. Dio disse ad Adamo, cioè ad ogni uomo, ciò che tu sei, ciò che tu fai o non fai, tutto ciò non è oggetto di interdizione alcuna nei tuoi confronti e tu vi sei autorizzato, purché ciò sia il prodotto della mia volontà e non della tua. Ci si può domandare, se quell'albero, la nostra propria volontà, è talmente contrario a Dio e alla sua eterna volontà, perché Dio l'ha creato e posto nel paradiso? Si risponde, ogni uomo, ogni creatura avida di conoscere i segreti di segni e la volontà di Dio, di conoscere per conseguenza perché Dio faccia o tolleri questo o quello, non si comporta diversamente da Adamo e dal diavolo. E fin tanto che si prolungherà tale desiderio, esso non sarà mai esaudito. Sì, quell'uomo non è diverso da Adamo e dal diavolo. È raro che tale desiderio aspiri a qualcos'altro che non sia il piacere o una vana gloriuzza. Un uomo veramente umile e illuminato non chiede che Dio gli riveli i propri segreti, non interroga Dio su ciò che gli nasconde né su ciò che egli fa. Suo unico desiderio è ridurre se stesso al nulla, non avere più volontà propria, in modo che viva in lui e divenga robusta la volontà eterna. Essa non sia più ostacolata da un'altra volontà, ma la volontà eterna si possa compiere in lui e per lui.
E mentre in Occidente si riscopre il gusto della vita e la stessa riflessione sulla fede si rasserena, in Oriente grande diffusione ha raggiunto l'esicasmo da almeno un secolo. Comparso in ambiente monastico, i suoi metodi vengono sviluppati da Gregorio il Sinaita e la sua dottrina da Gregorio Palamas. Esercizi corporali e spirituali, disciplina del respiro e preghiera ripetitiva, pratica della povertà e dell'umiltà. L'esicasmo si radica ben presto nella vita comunitaria della Chiesa, permettendo al Patriarcato di Costantinopoli di sopravvivere alla caduta dell'impero. Anno 1453, quasi 40 anni dopo, la missione dell'ammiraglio Colombo avvierà il pensiero cristiano verso il delicato compito dell'evangelizzazione.
Piccola storia del pensiero cristiano.
Dagli albori alla vigilia del terzo millennio.
Testo e ricerche
Laura De Luca.
Voce narrante e regia
Mara Miceli.
Hanno partecipato al microfono
Gian Berardino Carlucci, Gaetano Lizio, Gino Manfredi, Rosario Tronnolone.
Un programma di Pagine e Fogli della Radio Vaticana.